Ci siamo, mettiamo un po' di ordine. TMV Radio Maracanà nel pomeriggio. Allora, Marco Piccari e Eleonora Marini in studio, sempre qui con voi. Sì. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Un po' di temi da affrontare dopo un inizio turbolento di trasmissione, ma ci siamo come sempre insieme a voi.
Andiamo al volo anche questo flash con notizie che riguardano Alessandro Bastoni, perché gli esami a cui si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica hanno evidenziato un risentimento muscolare, quindi le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno. Per lui risentimento muscolare, appunto, gamba sinistra coinvolta appunto da questo infortunio. Per Bastoni. Sì, esatto.
Ci sono anche le parole di Agnelli che dopo andremo a riportare e a far commentare, però andiamo a presentare gli ospiti subito in questo pomeriggio.
Sì, perché insieme a Stefano Impallomeni arrivano anche Massimo Brambati.
Ciao Leonora, buongiorno Marco.
Ciao Massimo, ben trovato.
Ed è con noi anche Daniele Carnasciali.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, sentite, approfitto un attimo perché ieri, oltre, poi ritorniamo un attimo sull'Inter, però voglio aprire un attimo una parentesi anche diciamo sulla Fiorentina, perché ieri c'è stata questa seconda sconfitta pesantissima contro un Udinese che tra l'altro sta andando molto bene in questo finale di campionato, ma non solo, è un bel po' di tempo che
qualcuno si candida a diventare addirittura la nuova Atalanta.
Poi magari glielo chiediamo.
Insomma, chissà se non
che
così.
Succede, io vi chiedo, alla Fiorentina in questo momento? Daniele Carnasciali, parto proprio da te.
Bella domanda. Succede che dopo una stagione bella tirata, dopo la bella vittoria di Napoli, forse sono un po' seduti, ecco, mettiamola così, e quindi hanno perso delle occasioni importanti, però nell'arco di un campionato ci possono stare queste difficoltà, quindi diciamo che secondo me rimane sempre un ottimo campionato della Fiorentina, ancora non è finito, perché poi ha delle partite difficili, è vero, perché deve andare a Milano, c'ha la Roma in casa, a Torino con la Juventus, e quindi sono partite difficili, però ancora la sua per entrare in Europa, ecco. Queste due partite,
ma cos'è, un momento di hanno avuto un attimo di calo mentale dopo tutto un po' di la sconfitta in Coppa Italia, ha prodotto questo a tuo giudizio?
Sì, secondo me un calo mentale, fisico, ma ripeto, durante l'arco di una stagione può stare, ma soprattutto sì, è vero, la sconfitta di Torino, è però quella poteva anche essere preventivata, però secondo me un rilassamento anche dovuto alla vittoria di Napoli, che è venuta con una grande prestazione contro una grande squadra che era in palla, e quindi magari ti fa sentire non arrivato, però ti fa sentire un pochino più bravo, e allora lì forse un po' di rilassamento c'è stato, e poi si sa che nel campionato italiano partite facili non ci sono, e quindi quando pensi di avere di fronte squadre che puoi battere prendi invece gli schiaffi come è successo ieri.
Massimo Brambati.
Anche a me ha sorpreso, perché abbiamo sempre detto italiano è molto bravo, però abbiamo sempre anche detto che poi per fare quel saltino serve qualcosa in più, che va al di fuori di quello che vuol dire essere bravi a mettere giù la squadra, a far giocare le squadre bene, serve un qualcosa in più. È logico, bisogna essere dentro per capire cosa è successo, però si era parlato addirittura di quarto posto a un certo punto, e qualcuno, anzi più di uno, aveva detto che la Juventus avrebbe perso in casa con la Fiorentina sarebbe stata la seconda finalista insieme all'Inter di Coppa Italia, quindi forse, non lo so, si era pensato troppo per questa Fiorentina. Il fatto sta che non è che ha perso solo con l'Udinese e con la Juve, ha perso anche con la Salernitana, che insomma, onestamente, è vero, ambiente caldo, tutto quello che volete, però insomma è una squadra alla portata della Fiorentina, e in quel momento la Fiorentina secondo me poteva ancora dar fastidio alla Juventus per il quarto posto, quindi sono d'accordo anch'io con Carnasciali, anche se onestamente bisognerebbe veramente capire all'interno, vivere all'interno di uno spogliatoio per poi dare un giudizio e esprimere un'opinione precisa, non essendoci, ti dico, potrei dire una cosa che non è quella vera.
In Pallomeni, tu che noi abbiamo sempre tutti quanti elogiato naturalmente il lavoro di Italiano, e secondo me, io adesso non vorrei, però non dobbiamo nemmeno adesso pensare che queste due sconfitte, che
io l'ho sempre sostenuto, Marco.
Esatto, ci possono stare due sconfitte
italiano,
in
esatto. Italiano, no, sono
tre con la Coppa Italia, sì. Sì, sì.
No, io Italiano stravedo per Italiano, non cambio opinione su Italiano, per me è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione. Ho detto questo, però non è colpa di Italiano di questo momento, è colpa di una flessione psicofisica. E ripeto, il calcio italiano vive sulla fase offensiva, e allora io vi chiedo: ma se uno non segna, giochi a squash, a pelota, il pallone ti torna indietro. Ragazzi, la Fiorentina avrebbe potuto segnare due gol nei primi 10 minuti contro l'Udinese, poi concedi 8 contropiedi all'Udinese. Ma c'è qualcosa che non va, perché se tu non hai uno sfogo offensivo, dico Gonzalez quanti gol ha fatto quest'anno? 4, poi cambi Sottili, dico non segna mai. Cabral, Piontek, cioè, ragazzi, se tu
però avevamo elogiato tutti.
Avanti, non segna nessuno, il problema della Fiorentina è che non segna.
Sì,
che però va bene, ma non segna. E se non segna questo gioco, va indietro, è il gioco del Loga. Non vai avanti, vai indietro. Poi ci sta che
però scusa gol, Marco,
prego Massimo, prego, dimmi
scusa Marco, ma posso invece elogiare la società udinese?
Come no, è certo,
conosco,
tu sei liberissimo,
io conosco molto bene conosco molto bene Pozzo, vabbè, io molto meglio il figlio Gino del padre, conosco Bagheggi che lavora all'interno di questa struttura. Io credo che tutte le volte, è vero, si parla di tante altre squadre, ma loro sono bravissimi a scoprire giocatori che non conosce nessuno, a tirar fuori allenatori che pagano 2 lire e che non conosce nessuno, perché la verità è che quello che c'era prima era il secondo di Sarri, ed era stato messo lì provvisoriamente, poi non so quanto tempo si è fatto lì, ha fatto dei buoni risultati, hanno sempre la diciamo così, l'ambizione, piccola ambizione di salvarsi loro, di trovare 3 squadre peggio di loro per cercare poi di avere come vetrina la Serie A e offrire dei giocatori che nessuno conosce. Questo è un lavoro fatto, secondo me, un lavoro certosino, lo fanno benissimo, lo volevo sottolineare perché li conosco e sono veramente, veramente molto bravi.
Allora, hai fatto bene perché è giusto anche sottolineare il lavoro, diciamo, anche dell'Udinese in questo momento, come stavi dicendo te. Secondo qualcuno, dice, forse Italiano ha la testa altrove, che ne pensate? Daniele Carnasciali, no. Stefano già dice no, non credo che sia questo,
no,
Daniele.
No, è vero che ha fatto 3 sconfitte, ma sminuire il lavoro di Italiano quest'anno mi sembra
un po' ingeneroso.
Molto ingeneroso, sì. Ragazzi, perché poi io era 2 o 3 anni che la Fiorentina era sempre nei bassi fondi della,
esatto, che lottava per non retrocedere.
Eravamo all'ultima giornata, alla penultima, insomma, eravamo sempre lì a lottare. Quest'anno io mi sono sempre divertito, perlomeno ho sempre visto una squadra propositiva. Sono 3 partite, è vero, però ripeto, nell'arco di un campionato, perlomeno se uno segue il calcio da anni, lo sa che una squadra fa anche alti e bassi, cioè che lo fa più spesso durante un anno che lo fa magari poche volte. La Fiorentina quest'anno ha avuto un calo adesso che secondo me fisiologico, fisico, mentale ci può stare, soprattutto dato, secondo me, anche dalla bella vittoria e dal bel gioco che ha espresso a Napoli. Poi è vero che magari non fa gol, o perlomeno quando c'era Vlahovic era l'unico attaccante e gol li faceva, però insomma i 3 gol a Napoli li ha fatti, i giocatori offensivi la Fiorentina li ha, perché c'ha Pionte, che c'ha Cabral, anche se segnano poco, però sono giocatori offensivi, Iconé, Saponara, Nico Gonzalez, sono tutti giocatori offensivi, però poi dopo bisogna anche essere bravi quando c'hai l'occasione a farla. È vero che la Fiorentina nei primi 10 minuti ha creato 2 occasioni, però è impensabile pigliare 4 gol dall'Udinese e 4 gol, la traversa, quindi vuol dire che c'è stato proprio un crollo mentale, non tanto
crollo mentale,
di,
certo, certo,
non tanto colpa di Italiano, poi è logico che l'allenatore
ha le sue responsabilità.
Bisogna, ecco, diciamo che forse l'unica pecca di Italiano ancora è pochi anni che si è affacciata alla Serie A e quindi l'esperienza ti porta magari a gestire giocatori in un certo modo quando ci sono delle difficoltà e questo bisogna che anche Italiano lo metta in conto, non è che si può sapere tutto e subito e quindi deve saper gestire magari delle situazioni quando ci sono delle difficoltà. Poi ha ragione Massimo quando dice non si sa quello che succede dentro lo spogliatoio o quello che hanno fatto durante l'allenamento, non si parla perché si vede poi il finale, no? La partita certo. La domenica, ma non si sa tutto quello che c'è dietro durante la settimana di allenamento, le difficoltà e tutto. Quindi forse deve imparare un pochino magari a gestire quando ci sono delle difficoltà.
Sentite, una cosa, voglio andare un attimo all'Inter, poi vi faccio sentire un passaggio di Marotta che era un evento. Massimo, riparto da te. Sui social c'è una polemica che sta su Handanovic, che non è andato verso il suo compagno a consolare il portiere giovane Radu. Che ne pensi? Poi andiamo un po' sulla questione Inter.
Ma magari non l'abbiamo visto noi e l'ha fatto dopo. Non so, cioè, ha detto bene adesso Garnascialli, noi vediamo veramente sempre il pezzo che ci fanno vedere le telecamere.
Esatto, bravo.
Noi non sappiamo quello che succede all'interno di uno spogliatoio, non sappiamo all'interno di un pullman. Uno magari cerca anche di andare a rincuorare il compagno in un momento meno visibile a tutti, magari anche sul pullman aspetti di salire, poi ti sposti, vai vicino al posto dove si siede il tuo compagno, vai lì, gli fai due chiacchiere, perché magari non vuole far vedere questo tipo, non lo so, non credo che Handanovic non sia andato, non ci credo certo. A questa cosa.
Senti, responsabilità di Inzaghi di ieri sera, perché ti dico, Stefano, prima ne parlavamo con Impallomeni, insomma Stefano ha detto, dice, sai, certe scelte è anche giusto insomma un attimo rivederle, faceva l'esempio di Barella, correggimi Stefano Impallomeni se sbaglio, mi ha detto Barella e anche Çalhanoğlu, giusto? Il momento in cui ha deciso di fare quei cambi. Diego dall'inizio.
No, ma io non. Allora, prima cosa, non è che ho criticato Inzaghi, cioè mi sarei aspettato Diego dall'inizio, una partita così delicata e importante per l'esperienza.
Ok.
Per il sangue freddo, Correa è un ottimo giocatore, per carità, però mi sembra un po' così.
Ok.
Partite sarei partito con Diego, ma voglio dire, è una mia opinione, non è che sto dicendo.
Ma ci mancherebbe, rispettabilissima.
E poi Barella non avrei tolto dal campo nonostante l'ammonizione, perché è uno che ha avuto un diverbio con Arnautovic. Lui ha pensato negativo, dice questo mi esce fuori, rimango in 10. Invece di pensare positivo, non è che è uscito contentissimo. Barella avrebbe fatto un finale, soprattutto anche per incidere. Poi lo sa Massimo e anche Garnascialli, cioè uno quando ha giocato, cioè dice, vabbè, 20 minuti ho discusso con Arnautovic gli ha romesse, allora il giallo, le cose, no, meglio, pensiamo a Udine. Boh, io l'ho vista così. C'è un motivo perché Barella si è uscito dal campo, non lo so.
Massimo Brabati, che ne pensi?
Qualche responsabilità sicuramente ci sarà anche da parte di Zai. Io tu lo sai come la penso su sta cosa.
Ma è giusto che tu la dica.
Squadra, no, io con questa squadra con Conte sulla panchina aveva già vinto lo scudetto con 10 punti di vantaggio, ma lo dico da un po', lo dico dal derby di ritorno. Da quando c'è stato quel famoso derby dove lui è andato a dire ho giocato bene 70 minuti, abbiamo però ha perso poi alla fine. È stato il derby che ha girato un po' tutta l'inerzia del campionato e che ha permesso al Milan di oggi essere qui a giocarsela, a lottarsela. Apriamo parentesi, e io questo lo dico sempre. Deve anche ringraziare che nel momento negativo un paio di situazioni arbitrali le ha avute a favore invece che contro, non neanche contro, invece che essere regolarmente punite queste situazioni arbitrali gli hanno dato una mano in quel momento in cui era in grandissima difficoltà, in quelle 7 partite, 8 partite dove aveva fatto pochi punti. Quindi è sicuramente un campionato anomalo e se dovesse perderlo l'Inter, qualche responsabilità a Inzaghi uno gliela deve dare. Io sono d'accordo comunque con Stefano, io Dzeko, adesso io non so se sta, non sta bene fisicamente, io Dzeko non lo farei mai uscire, certo, mai, certo, io, certo. Non, io lo farei sempre partire dall'inizio.
Sì, sì, sì. Allora aspetta che vi faccio sentire un attimo, voglio sentire anche Daniele Carnasciali, individui delle responsabilità nell'allenatore o è stata una serataccia, l'errore di Radu è stato più pesante, giustamente perché ha condizionato però il risultato, ma dobbiamo dire che l'Inter fino a quel punto stava faticando in quella parte lì a mettere sotto il Bologna.
Vabbè, sai, gli errori ci stanno da parte di tutti, quello di Radu ieri è stato clamoroso, però poi bisogna andare a vedere la prestazione. Guarda, io non è perché voglio essere d'accordo con tutti, però insomma Dzeko va fatto giocare, specialmente nelle partite come quelle di ieri sera, dove sai che devi solo avere un risultato, forse due, dai, perché mettiamo anche il pareggio, però insomma non puoi uscire sconfitto, e i giocatori come Dzeko in queste partite ci devono stare. Per quanto riguarda Barella, lo togli perché ha litigato con Arnautovic perché è stata ammonita, allora io tutte le partite dovevo essere tolto, perché cioè, nel senso, lui è un giocatore che litiga con quegli altri, ma se devi pensare che poi gli si è arrabbiato e prende la
ma lui c'ha questa fissa, Daniele, noi lo conosciamo, da qui a Roma faceva la stessa cosa con i giocatori della Lazio, appena c'era il giallo in partita prende e toglieva, cioè proprio una... lui fa questi cambi che sono, io molto spesso, con grande rispetto, ci mancherebbe, però mi sembrano dei cambi meccanici. Cioè proprio
a grappolo,
capito? Cioè, giallo quello, lo tolgo e metto quello, cioè proprio questa funzionalità che molte volte non si capiva nemmeno qui, quando era a Roma e appunto allenava la Lazio, ma poi per carità è bravo Inzaghi, non stiamo discutendo adesso, però c'era questo sistema proprio era automatico proprio.
Sì, certo, poi con Conte la controprova non c'è, però diciamo che al 90% forse il campionato l'avrebbe già vinto.
Ma adesso perché, più Milano perché... Inter in questo momento adesso, dai, guardiamo un attimo Milano Inter.
Allora, adesso anche qui ora come ora te lo dico dopo Milan Fiorentina, perché no, sai perché? Perché secondo me è la partita fondamentale, perché il Milan adesso si trova con un bel vantaggio, però quando poi sei sotto pressione è da capire se i giocatori ti rispondono sempre al massimo. Dall'altra parte trovi una squadra che ha preso diversi schiaffi, e allora, però è anche una buona squadra, un'ottima squadra, sì, che quindi sì. può fare qualsiasi risultato. Allora secondo me è la partita importante, e comunque non ci scordiamo che l'Inter va a Udine, una squadra che sta molto bene, e quindi non è detto che poi magari il Milan non fa risultato, ma l'Inter è lo stesso, quindi non è facile per entrambi, però in questo momento il Milan è avvantaggiato.
Partita chiave quella con la Fiorentina, chiedo a Stefano Impallomeni e Brambati proprio al volo, poi vi faccio sentire una cosa, Stefano.
No, ha detto bene Daniele, come avevamo detto anche prima, il Milan ha una partita difficile, ma anche l'Inter ha una partita difficile a Udine. Ora la pressione è sul Milan, destino nei suoi piedi, nelle sue mani, però ripeto, come nel tennis, ha strappato il servizio all'Inter, mancano ancora 4 game.
E qui tu dici è tutto aperto.
Milan ha un vantaggio che può pareggiare una partita e vincerne tre, però diciamo sempre così, poi non riescono a fare.
No, ma infatti guarda, questo è un campionato che non riesci,
il campionato
Massimo,
arriviamo così fino al 22 maggio,
cioè, dobbiamo andare avanti fino all'ultima giornata, così sì. Massimo, oppure pensi che in qualche modo questa sconfitta possa aver segnato l'Inter?
Io, se ti ricordi, avevo detto che l'Inter tra Bologna e Udine avrebbe lasciato giù qualcosa.
Sì, è vero.
Ero convinto. Diciamo così, la vittoria poi all'ultimo secondo, gli ultimi minuti del Milan con la Lazio, secondo me un colpettino l'ha dato, perché qualcuno già aveva fatto la bocca al fatto che il Milan avrebbe pareggiato quella partita, invece l'ha vinta. Però non sarà una partita chiave quella di domenica, perché saranno tutte partite chiavi se rimane così la situazione. Perché se mettiamo che vincono tutte e due, ridiremo la stessa cosa la domenica successiva. Partita chiave del Milan a Verona, partita chiave dell'Inter con l'Empoli. È certo che comunque sono tutte squadre queste, e l'abbiamo. E questa è una bella cosa. Sono tutte le squadre che ci sono in Serie A stanno dando dimostrazione di non regalare niente a nessuno. Questo lo volevo sottolineare.
È vero, perché, sai che non ci ha fatto l'apertura su questa cosa.
Non hanno più niente da dire al campionato, né in situazioni d'Europa, né in situazioni di Champions, né in situazioni di, diciamo così, di retrocessione. Comunque sia, danno tutto, cercano di essere, diciamo così, ed è una cosa giusta. Noi ci stupiamo perché in Inghilterra non è mai successa una cosa del genere. Certo. In Italia, siccome succedevano anni fa, insomma, sono contento di questo, mi fa molto piacere.
Allora, vi riporto le parole di Marotta all'evento Il Foglio
a San Siro. Sì, esatto.
Ha detto: incazzati ma non depressi, persa una battaglia, non la guerra. Sentite questo passaggio, sforiamo leggermente, lo dico in regia, mi scuso, su Marotta, Marotta su Inzaghi, e poi ve lo faccio commentare e vi saluto. Sentite un attimo.
A livello sportivo più che a livello economico, tu sei stato tanti anni alla Juve e hai cominciato l'anno dopo, è stato inaugurato, però praticamente
l'abbiamo inaugurato noi,
esatto, l'hai inaugurato voi lo stadio. Da un punto di vista sportivo lo stadio di proprietà fa la differenza, sì, sul campo, sui risultati,
anche sui risultati, perché subentra quel senso di appartenenza, cioè tu giochi nella tua casa. Quindi anche il tifoso, il giocatore, viene coinvolto sicuramente in modo forte, oltre ai benefici indiretti che porta. Quindi chiaramente, se tu mi fai la domanda, mi dici se è favorevole lo stadio di proprietà, sicuramente sì, se ti ascoltato.
No, no, io mi interessavo, diciamo, quanto incide poi sui risultati.
Incide perché...
Anche l'avversario ne viene.
Eh no, soprattutto poi noi a Torino lo stadio era sempre pieno, ed era... come si dice nel lessico calcistico, 12° uomo in campo.
Senti, l'ultima cosa, chiudiamo a Time's Up, che dicono quelli bravi, e l'ultima cosa, l'anno scorso avevamo concluso questo, come dicono quelli bravi, questo speech con una domanda su Inzaghi. Siccome siamo in Italia te la faccio lo stesso.
La risposta però.
Sì, Inzaghi comunque vada.
Assolutamente sì, noi siamo molto contenti di Inzaghi.
Ci mancherebbe altro, però sai come siamo in Italia.
No, cioè, no, Inzaghi sta facendo molto bene, secondo me ha dei margini di crescita ancora forti, e credo che possa veramente, l'età, quando arriverà l'età dei vari Ancelotti, Conte, Allegri, veramente essere uno tra i migliori circolazioni.
Grazie a Beppe Marotta.
Allora, la condividete questo passaggio sulla crescita di Inzaghi in Pallomeni?
Ma io non ho sentito niente.
Hai sentito? L'audio era un po'.
Gazzetta, può arrivare a livelli di Allegri con. Cioè non...
Sì, che tra qualche anno può arrivare,
insomma,
a quelli.
Avrà la loro stessa età, potrà diventare uno dei migliori anche lui.
Scusami, anticipo un po', sia Massimo che Daniele. Allora, in sintesi ha detto che deve migliorare, può migliorare, siamo contenti di lui, e potrebbe arrivare a quei livelli.
Sì,
mi
esatto.
Mi sembra perfetto, che sia stato perfetto.
Allora,
eccola la frase: quando Carnasciali... avrà l'età di Ancelotti, Conte e Allegri, sarà uno dei migliori in circolazione, ha detto.
Vabbè, gli ha detto che buon lavoro.
Sì. Bella responsabilità anche.
Beh, è stato onesto, è un grande manager, un grande dirigente.
Sì, sì.
Bisogna seguirlo. Inzaghi deve sentire Marotta, se vuoi diventare a livello, raggiungere i livelli appunto di Ancelotti, Conte, eccetera. Cioè...
Carnasciali,
a chiacchiere ci si arriva, poi tra 5-6 anni si vede se sarà arrivato a quei livelli lì. Logicamente è sulla buona strada, però ecco, qualcosina da limare ci avrà anche lui, logico. Però insomma, diciamo che senza nulla togliere alla Lazio, che ha fatto dei campionati secondo me strepitosi con Inzaghi, quest'anno è salito magari ancora di livello, e quindi deve dimostrare di stare a queste altezze qui. E quindi con l'Inter, se non dovesse vincere il campionato, comunque già un mezzo passo falso, però insomma Inzaghi ha le qualità per arrivare a vincere in Italia, anche se, essendo amico di Stefano Pioli, spererei nel Milan, ecco. Perché anche Pioli secondo me è un altro allenatore un pochino sottovalutato, che però sta facendo un grandissimo lavoro al Milan, perché il 90% di quello che sta facendo il Milan io lo reputo che sia opera di Pioli e non viene poi non gli viene riconosciuto abbastanza questa cosa qui però ecco, secondo me se dovesse vincere il Milan è proprio per merito di Stefano.
Massimo
Carrasciani. Secondo me Pioli sta facendo un lavoro straordinario al Milan, ha un organico a mio avviso notevolmente inferiore all'Inter, secondo me notevolmente, non poco. Arriva poi, scusatemi, Pioli arriva da un Milan che arrivava fuori dalla Champions in mezzo a una baraonda, l'ha riportato in Champions e ora lo sta riportando a lottare per lo scudetto, come io non sostengo che l'ha lottato anche l'anno scorso lo scudetto, perché a marzo erano già 10 o 12 punti di vantaggio dell'Inter. Inzaghi invece è arrivato dopo un lavoro fatto da Antonio Conte, che gli ha messo lì una macchina che andava a 200 all'ora, ragazzi. Poi va bene che mi dici che ha levato Lukaku, Hakimi, sì, però la società gli ha messo lì due giocatori importanti, perché Dzeko e Dumfries, Dzeko si conosceva, Dumfries comunque ha fatto vedere che è un buonissimo giocatore. Io quindi credo le parole di Marotta non potevano essere che queste. È logico, cosa può dire? No, non arriverà mai a essere un grande allenatore, dovrà dire per forza quello, perché difende anche la sua scelta. Poi però, non so chi l'ha detto, poi tra il dire e il fare, insomma, uno parla, dice, ma arrivare ai livelli di quelli là, che hanno detto, Ancelotti, Conte, insomma, non è facile, non è facile.
Allora, sentite, prima di andare in pausa e salutarvi, io voglio aggiungere una cosa, perché sì, è stata una mia dimenticanza e quindi quando io faccio un errore sono subito pronto perché uno quando fa un errore è importante pure che si scusa, perché non sono errori voluti.
Sì.
Ci sono dei momenti di diretta che abbiamo vissuto oggi con Stefano, con la situazione di Raiola, notizia, non notizia, vera, non vera. Abbiamo citato giustamente il Sky, perché noi abbiamo Sky sempre acceso e quindi insieme a altre televisioni che non davano la notizia, e abbiamo citato l'Ansa perché avevamo l'Ansa, però ci siamo dimenticati e lo facciamo adesso perché è giusto farlo, di citare anche il sito di Tutto Mercato Web che non ha mai dato la notizia.
Sì.
E quindi è importante citare anche loro, che sono stati molto sul pezzo da questo punto di vista, come e non hanno dato la notizia. È stata una mia dimenticanza in diretta non voluta, perché qui dopo giustamente è anche, bisogna riconoscere il lavoro, no? Anche degli altri, ma non voluta, perché eravamo su Sky e anzi
sì,
in quel momento
di grande concitazione
di grande, sì, diciamo così, difficoltà della diretta, sì. E quindi mi scuso personalmente, ma bisogna citare anche loro che sono stati lontani da questa cosa, non andando mai, non citando nessuno, quindi ci tenevo a sottolineare anche
colleghi,
loro, perché
sì,
è giusto pure riconoscere il merito di chi fa il lavoro in maniera attenta e peculiare. Grazie a Daniele Carnasciali, grazie a Stefano Impallomeni, ci sentiamo presto,
entrambi.
Un abbraccio, grazie Stefano per oggi. Allora Stefano, ci fermiamo un attimo, Massimo, ci fermiamo un attimo. Rimani, perché poi arriva un ospite che sono riuscito a mettere insieme a te, forse ci riusciamo qualche minuto, aspetta un attimo.